Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. Recentemente sono stato invitato da un caro amico a tenere un seminario per i membri del Mensa Italia e a discutere di due temi a me molto cari, dati e relazioni. Vi leggo la sinossi dell'evento. Dati e relazioni interpersonali sembrano temi antitetici. I dati vengono spesso visti come un modo freddo e oggettivo per descrivere un fenomeno, una spersonalizzazione di un insieme di storie. A Stalin viene attribuita la citazione «Un morto è una tragedia, un milione di morti è statistica». Una frase del genere di questi tempi fa riflettere davvero molto. Le relazioni, per contro, vengono spesso associate a contesti creativi, bohemien, di spensieratezza e vacuità, oppure a politica e spesso, per giusta posizione, incapacità tecnica, ovvero laddove le carriere si fanno con le relazioni giuste e non con capacità eccezionali. Invece no, le due cose possono andare di pari passo e dare risultati di carriera, successo, impatto sociale fuori dal comune. I dati possono essere un modo per descrivere milioni di storie, lasciando ciascuna di esse unica, ma identificandone le essenze comuni per un particolare fine. Le relazioni permettono a talenti fuori dal comune di emergere, di scaricare a terra il loro valore, di vedere realizzate le loro idee. Entrambi gli aspetti da soli sono ottimi, ma è unendosi che mostrano la loro vera potenza. Ecco, io quindi sono stato intervistato da Manuel Cuni, presidente del Mensa Italia, in questa sessione in cui parlo prima del tema per circa 40-45 minuti e poi ricevo delle belle domande dagli ascoltatori e quindi rispondendo condivido il mio pensiero con Manuel. Io mi sono divertito molto in questo episodio e spero piacerà molto anche a voi. Buon ascolto!
L'incontro di oggi l'abbiamo intitolato Dati e relazioni, perché è importante governare entrambi per le aziende di oggi. Ne parliamo appunto con Davide Cervellin, Chief Marketing e Data Officer per Telepass, con esperienze in Booking, PayPal e eBay, advisor di startup all'estero in Italia, collabora con università e aziende per spingere il Data Driven Decision Making, che tradotto in italiano, poi in caso Davide mi correggerà, in modo verboso si potrebbe tradurre come un incentivo, insomma, ai processi decisionali basati sulla raccolta e l'analisi di dati. È anche autore del libro Office of Cards e dell'omonimo podcast. Allora, adesso in realtà prima di passarti la parola spiego come strutturiamo la chiacchierata di oggi, ossia immagino che tu vorrai introdurre innanzitutto l'argomento, dopodiché io ti riporterò le domande che durante la settimana abbiamo raccolto sia sui canali interni all'associazione che esterni. Tuttavia dico a chi ci sta seguendo se durante insomma questa chiacchierata, che poi chiacchierata presuppone che parliamo in due, in realtà qui il relatore sei tu, se qualcuno ha però delle domande che sorgono durante insomma il tuo intervento, ben venga, ce le scriva pure sui canali, che sia la pagina Facebook, che sia il gruppo ufficiale Mensa Italia o YouTube, dopodiché sarò io poi a riportarle a Davide che ci risponderà. A questo punto, Davide, io mi eclisso, ti passo la parola e ci risentiamo tra poco con la prima domanda.
Grazie mille, grazie Manuel, grazie a tutti quelli che si sono collegati e grazie in particolare anche ad Alfredo che ha reso possibile questa sessione. Allora, quest'oggi ho voluto parlare, decidere il tema di oggi, dati e relazioni. Dati e relazioni sono un po' i due cappelli che io porto e che sono stati poi sintetizzati in un lavoro che secondo me è anche molto futuribile. Cioè, chi oggi dovesse fare ciò di cui sto per parlare, secondo me per i prossimi 5-10 anni il lavoro ce l'ha garantito. Allora, voglio parlare prima di dati, poi di relazioni e poi di come queste due cose sostanzialmente trovano una sintesi che a mio parere vediamo tutti, oggi subiamo tutti quando ci colleghiamo banalmente su Facebook, su Twitter, su Instagram, eccetera, eccetera. E lo scopo di questa mia chiacchierata è quello di rendere consapevoli le persone, dare stimoli di riflessione su cose che noi, appunto, ho usato la parola subiamo purtroppo non a caso, cioè noi consumiamo questi media spesso e volentieri con una consapevolezza relativa di quello che succede dietro le quinte, però vi chiedo non fatemi parlare per un'ora e mezza, quindi mi raccomando, spero che ci siano domande, interazioni, stimoli, anche provocazioni su quello che dico. Bene, allora parliamo di dati. I dati sono il mio mestiere da 15 anni, io mi ci sono trovato un po' per caso quando nel 2007 sono stato assunto a fare un ruolo business analyst in eBay Italia, non sapevo neanche cosa fosse, mi hanno chiesto se sapevo usare Excel, ho risposto di sì, al colloquio mi hanno riempito di schiaffi e ho capito che non sapevo usare Excel. Dopodiché mi hanno dato fiducia, ho imparato a usare Excel, ho imparato a estrarre dati da un database, ma soprattutto ho imparato a descrivere un business attraverso i suoi numeri. E questa è stata una skill, una capacità che mi sono tirato dietro in tutti i lavori che ho fatto da quel momento in poi e anche in tutti i ruoli di advisor e mentor per startup che mi sono trovato poi, soprattutto quando sono andato via dall'Italia. Io sono profondamente convinto che chi capisce i numeri di un business capisce il business. E questo secondo me è un asset molto molto importante, perché nel momento in cui noi riusciamo a descrivere un business attraverso i suoi numeri, ne cogliamo l'essenza. È come un po', usando un parallelo cinematografico, come quelli che vedevano Matrix, no? Quelli che vedevano la Matrice. E nel momento in cui tu riesci a capire come un'azienda fa soldi, la famosa catena del valore, la famosa equazione che va da numero di clienti a euro nel conto corrente, a capire come costi e ricavi si sviluppano, riesci a prendere decisioni migliori. Perché molto, detto molto schiettamente, per tantissime aziende, soprattutto purtroppo le PMI italiane, il conto economico è un'incombenza fiscale che devo fare a fine anno. Per le aziende dalle quali vengo io, che tu hai citato, quindi le aziende del tech, Booking, eBay, PayPal e quant'altro, invece il conto economico è uno strumento per prendere decisioni. E io, diciamo, in maniera molto innocente, nei primi anni della mia carriera mi sono trovato a fare questo ruolo senza capirne in realtà la portata, e per me è diventato quasi automatico. Cioè, ah, ok, quindi il business si muove in questa maniera, quindi prendiamo questa decisione. C'era una causalità che io davo per scontata. Dico, beh, il buon senso suggerisce questo, quindi deve essere così. In realtà poi ho avuto modo di uscire dal mondo delle aziende high tech e lavorare in aziende più tradizionali e ho capito che non era così. Pertanto ho voluto dare un taglio anche a una serie di conferenze, speech che faccio al di fuori di, diciamo, di contesti aziendali, proprio perché ho capito che quello che io davo per scontato e quello che, diciamoci la verità, è il vantaggio competitivo delle aziende digitali, non è scontato per aziende tradizionali, e pertanto lo stimolo che io cerco sempre di dare è quello di dire a tutte le aziende: ma tu riesci veramente a capire ogni euro che spendi, che ROI ha, che ritorno dell'investimento ha, sai che valore per te ha l'acquisizione di un cliente, sai qual è il tuo costo di acquisizione di un cliente, eccetera eccetera, perché se non sai queste cose difficilmente riuscirai a prendere decisioni sensate. Ora, perché dico tutto questo? Perché c'è il coronavirus. E se non c'è il coronavirus c'è la crisi politica, e se non c'è la crisi politica c'è, purtroppo speriamo di no, l'attacco terroristico. Cioè, qualsiasi cosa succede fuori comporta dei cambiamenti sociali, a volte imminenti, immediati, di grande portata in un tempo molto breve, e in queste situazioni le aziende vanno in panico. Le aziende che non controllano i loro numeri vanno in panico, ma anche le persone che non controllano i loro numeri. Basti pensare a uno che, numeri a caso, ha uno stipendio magari medio-basso, guadagna, non so, 1.000 euro al mese, 1.500 euro al mese, ha uno stile di vita che richiede quel tipo di entrata, e improvvisamente succede che lo stipendio sparisce, perché mi mettono in cassa integrazione, perché perdo il lavoro. Come faccio ad aggiustare le mie uscite per far fronte a una diversa situazione di entrate? Ecco, nel momento in cui io ho il controllo dei numeri che governano la mia vita, in questo caso i soldi, riesco a prendere decisioni immediate. Elimino quel tipo di attività, cancello Netflix, rimuovo Amazon, insomma, aggiusto, no? E tanto più controllo ho prima, quanto meno stress ho nel prendere una decisione. Perché se io oggi dicessi a una persona in questa situazione: tu cosa toglieresti? Questa persona va in panico, che non sa dove stanno andando i soldi, non li traccia. E allo stesso modo le aziende. Un'azienda magari ha un run rate che spende 5 milioni al mese, può scendere a 4, può scendere a 3, non si sa, non si sa. Se invece io so che di questi 5 milioni uno va in marketing, uno va negli stipendi, uno va nel supply chain e comprare prodotti, uno va di qui, uno va di lì, io so che se c'è una crisi subito posso tirare sul piede dell'acceleratore del marketing, posso ridurre un po' l'approvvigionamento di prodotti, posso eccetera eccetera, quindi so che posso passare da 5 a 3 senza preoccupazioni. Succede la crisi, passo da 5 a 3. Tutto questo vuole semplicemente dire che le nostre vite, i nostri lavori, le aziende sono determinate da numeri e nel momento in cui noi li capiamo riusciamo a prendere decisioni sensate senza stress. Tornando al mio percorso, ho fatto, diciamo, fin da subito un ruolo di analytics, guardavo i numeri, guardavo i dati, avevo anche un'esposizione per una persona molto giovane abbastanza alta, il country manager di eBay Italia si riferiva a me per chiedermi come andava il business, il direttore finanziario idem, e spesso e volentieri capitava che io sentissi, cioè i numeri mi dicevano qualcosa, e poiché sono i numeri a dirlo, non è, parlo con tutto il rispetto del mondo, ma non è astrologia, cioè non è che mi sto inventando cose, i numeri dicono cose con un processo logico razionale tale per cui se io li guardo e tu li guardi facilmente vediamo la stessa cosa. Eppure mi trovavo in situazioni spesso e volentieri in cui i numeri mi dicevano una cosa, io ripetevo questa cosa alla persona che doveva prendere la decisione e questa persona prendeva una decisione diversa. E questo, diciamo, per me è stato frustrantissimo all'inizio della mia carriera. Io ho cambiato anche molti lavori, devo dire, i primi 2 o 3 cambi di lavoro e di paese li ho fatti in risposta a queste situazioni in cui vedevo persone che ritenevo meno capaci di me, meno razionali di me, meno, diciamo, a conoscenza dei fenomeni che determinavano il business, meno conoscenza dell'impatto delle decisioni che venivano prese di me, e soprattutto gente che argomentava dicendo cose tipo astratte, tipo ah vabbè, ma i numeri dicono questo, ma io ho esperienza. Cioè mi rispondi alla concretezza, mi rispondi con astrazione, no, mi rispondi con la tua pancia contro la logica. Non c'è modo in cui io possa rispettare uno che dice una cosa del genere, e quindi chiaramente si finiva un pochino a cazzotti e non si andava da nessuna parte. Dopodiché ho avuto un'epifania intorno ai 30 anni, 32, e ho capito che molto spesso le persone dicevano, se sei nella, c'è questo anche meme che si trova online, se sei nella stanza, se sei la persona più intelligente della stanza, probabilmente sei nella stanza sbagliata. E questo è un adagio comune, no? Poi voi pensa, probabilmente lo sentite dire spesso. E io ragionavo così, io mi sentivo, no, quello più furbo di tutti, e quindi dicevo sono circondato da ignoranti, e mi sentivo così. E poi un bel giorno ho avuto un'epifania e ho detto ma aspetta un attimo, se io ho ragione e non convinco nessuno e quindi alla fine non si fa mai quello che dico io, il fatto che io abbia ragione è totalmente inutile, è vanity, pura vanità. Io mi guardo allo specchio e dico ho ragione. E allora mi sono detto, ma nella vita, nel mondo, nel business, ha ragione chi vince, non chi ha ragione. E allora mi sono chiesto, ma per vincere cosa mi manca? La testa penso di averla, i numeri li capisco, cosa mi manca? Mi manca il farmi ascoltare. E questo, devo dire, ci ho messo 7 anni di schiaffoni a capirlo, però a un momento l'ho capito. Allora ho capito che se sono nella stanza in cui mi sento la persona più intelligente, non sono nella stanza sbagliata. Sono in una stanza in cui devo cercare di elevare il livello delle persone che sono nella stanza con me. Cambia completamente il paradigma, cioè l'essenza è la stessa, la stanza è la stessa, le persone dentro la stanza sono le stesse, però cambia il paradigma. Il paradigma è, se io lascio questa stanza senza che queste persone abbiano capito ciò di cui sto parlando, perdiamo tutti. Perché se io ho ragione e loro non fanno quello che dico, andiamo tutti a casa, il business ci perde, l'azienda ci perde, loro non crescono, io non ho la possibilità perché io sono arrogante e quindi convinto di avere ragione, non ascolterò loro che magari invece hanno ragione, perché tante volte quelli che mi dicevano la mia esperienza mi dice che avevano ragione, però non li ascoltavo perché la loro argomentazione era astratta. E questo sostanzialmente mi ha portato a fare una serie di cambiamenti, diciamo alla mia personalità, cambiamenti anche magari un po' faticosi, dolorosi, con enormi ricadute, per cercare di focalizzarmi sull'obiettivo di lungo periodo. L'obiettivo di lungo periodo non è avere ragione, è vincere, essere una squadra che vince. La squadra che vince è una squadra che vince, non esiste una squadra dove sono tutti Michael Jordan, no? Esiste una squadra dove ciascuno fa il suo, diciamo nel rispetto delle individualità di tutti si raggiungono obiettivi insieme. E perché questo succeda è fondamentale andare d'accordo. È fondamentale costruire relazioni, e questa è la seconda parola. relazioni con le altre persone, relazioni finalizzate al desiderio di lavorare bene insieme, al desiderio di far crescere le persone che possono imparare qualcosa da noi e allo stesso tempo al desiderio di crescere noi stessi imparando quello che c'è da imparare da persone che hanno qualcosa da insegnarci. E quindi sostanzialmente sono passato da, cioè per dirla in maniera estremamente semplice, sono passato dall'io a noi. È stato un cambiamento per me estremamente difficile da fare, perché appunto sei abituato, cresciuto in un certo modo, perché comunque questi comunque non ti ascoltano, cioè non è che se da oggi cambi maglietta, domani improvvisamente il mondo è diverso, non funziona così, sono cambiamenti che richiedono un sacco di tempo. Però quello che è successo agli effetti esterni è incredibile, perché dal momento in cui, questo è stato il 2013 quando sono andato a vivere a Londra, questo è stato causato dal fatto che quando io ero a Milano mi sentivo tra virgolette sicuro, nel senso che ambiente noto, i miei amici, sapevo muovermi, se qualcosa andava storto cadevo i piedi. Vado a Londra, prendi Milano, moltiplicherà per 10 a livello di complessità, la lingua, la cultura, la velocità, la mancanza di protezione a livello lavorativo, mi sono spaventato. Avevo paura che se qualcosa fosse andato storto non avrei saputo cosa fare. Il mio orgoglio mi diceva non tornerai mai in Italia da sconfitto e quindi devi trovare il modo di far funzionare le cose qui. Che cosa ho fatto? Ho cominciato a costruire relazioni. È stata questa, nel mio caso, la funzione che ha forzato il cambiamento, il bisogno di avere un paracadute in un mondo in cui sostanzialmente non conoscevo nessuno. Allora cosa ho fatto? Ho cominciato, invece che focalizzarmi al prendere, mi sono focalizzato sul dare agli altri. Ho cominciato a dare, qualsiasi cosa ci fosse. Mi chiedevano di fare lo speaker a una conferenza? Vado. Mi chiedevano se potevo dare una mano a una startup in forma del tutto gratuita perché non avevano soldi? Vado. Mi chiedevano se potevo tenere corsi di formazione interna sulle cose del mondo dei dati, eccetera, eccetera? Vado. Mi chiedevano se potevo fare, magari mi hanno chiesto di fare il mentor interno per giovani talenti nei programmi, eccetera, eccetera, tutto tempo completamente regalato? Vado. È cambiata la mia vita. Ho cominciato a ricevere le conferenze alle quali io andavo a parlare gratuitamente. Un bel giorno uno mi chiama: noi prevediamo anche una sorta di speaker fee. Bene, perfetto, se insistete prendo anche quella. Le startup con le quali ho collaborato che non avevano soldi, un bel giorno hanno avuto soldi. Mi hanno detto: Davide, tu sei stato con noi nel momento in cui eravamo sotto, quindi ecco qui. Ricompense, diciamo a livello emotivo enormi, ma anche a livello pratico, no? Le persone, i ragazzi, i talenti che mi sono trovato a supportare in decisioni di carriera, decisioni di spostamenti interni, eccetera, eccetera, sono diventati per me dei fratelli più piccoli e hanno avuto nei miei confronti degli atteggiamenti incredibili, dove nel momento in cui magari si apriva una posizione all'interno delle aziende nelle quali sono poi andate a lavorare, chiamavano me: Davide, ti interessa? Cosa fai? Cosa non fai? Cioè, quello che voglio arrivare a dire è che nel momento in cui ti concentri sul cercare di aiutare gli altri con quello che hai, quindi invece di dire io sono più figo, io ce l'ho e voi no, e quindi come dice il Marchese del Grillo, io so io e voi non siete niente, siamo invece in una situazione in cui io sono io e se voi non siete dove sono io vi aiuto e poi torno indietro moltiplicato 100-150 e alla fine questo ha fatto sì che io fossi diciamo diventato all'interno del mondo eBay, perché è stato quello il momento nel 2015 in cui ho deciso 2015-2016 in cui ho deciso che questo in cui ho consolidato questo atteggiamento di cercare di dare prima che ricevere, anzi addirittura spesso volentieri dare senza niente in cambio, perlomeno niente in un ragionevole tasso di tempo breve. Un mio amico, uno di questi ragazzi che ho aiutato, mi ha detto: è un peccato che tu alla fine riesca ad aiutare solo noi, perché le cose che dici io a volte le scrivo e poi ci ripenso, no? E questo mi ha dato da pensare. Un bel giorno ho detto: beh, in effetti è vero, la mia capacità di impattare sulle persone è limitata, gioco forza, dal numero di persone che io riesco diciamo frequentare, con le quali riesco a interagire. Ed è lì che è nata l'idea, o perlomeno non in quel momento, è nata poi durante una cena dove un mio amico mi ha detto, stavamo ridendo, parlando di aneddoti di vita corporate, e questo mio amico mi ha detto, cavoli, dovreste scrivere un libro su sta roba. Lì, forse complice il Chianti, complice altre situazioni, quel seme ha attecchito, e poi ho detto, sì, forse se voglio avere un impatto più ampio del numero di persone con le quali avrò la fortuna di interagire nella mia vita, forse scrivere un libro è una buona idea. Pertanto, questo è stato il momento in cui ho deciso di scrivere un libro che, appunto, come hai detto tu nell'introduzione, si chiama Office of Cards.
Questo episodio è supportato da Scalable Capital, il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice, sicuro e conveniente. Con oltre 600.000 clienti, Scalable è una piattaforma regolamentata, e questo è molto importante, ragazzi, perché vi offre una possibilità di investire in azioni, ETF e fondi partendo solo da un euro. Ma perché dovresti iniziare a investire? È semplice. Primo, l'inflazione, che se aumenta di questo passo diminuisce di molto il nostro potere di acquisto. Secondo, se pensate oggi che la pensione che avrete quando ci andate a 80 e passa anni vi permetterà di sostenere lo stile di vita che avete, beh, vi faccio tanti auguri. E il terzo, beh, per chi ne ha, i figli. Io ad esempio ho un fondo per le mie bambine, piani di accumulo per me, investimenti diversificati per obiettivi che hanno orizzonti temporali diversi. Con Scalable puoi dare forma ai tuoi obiettivi di investimento e sfruttare appieno il suo potenziale per far crescere i tuoi risparmi nel tempo. L'importante è iniziare per step, e Scalable non ti permette solo di acquistare azioni o ETF, ma anche di imparare come funziona il mondo degli investimenti. Scopri di più su come Scalable può trasformare il tuo approccio agli investimenti visitando il link in descrizione. Ricorda, con Scalable il tuo viaggio finanziario può iniziare solo con un euro. Non aspettare, investi nel tuo futuro oggi stesso con Scalable Capital.
Office of Cards è un titolo che nasce dal fatto, dalla serie TV House of Cards, no? quella su Netflix, in cui sostanzialmente si parla di politica, di intrecci, di giochi di palazzo. L'accezione in quel caso è negativa. Nel mio caso invece vuole simboleggiare l'ufficio invece che la casa. Quindi noi abbiamo un ufficio, abbiamo una vita corporate. In ogni grande azienda non esiste un lavoro, non esiste una mansione che chiunque può fare da solo. C'è sempre bisogno del collega, dell'amico, cioè è un network, ciascuno fa il suo, e poi ci deve essere l'insieme, come mettere insieme un piatto, una ricetta, no? Cioè, ciascun ingrediente di suo è meraviglioso, però poi se messi insieme nel modo giusto diventano una cosa completamente diversa. E quindi per far sì che questo succeda è fondamentale che costruiamo relazioni con i nostri colleghi, che ci sforziamo di capirli, di rispettarli. Io nel libro individuo una serie di regole, di principi che aiutano sostanzialmente a fare tutto questo in maniera efficiente, attingendo chiaramente alla mia esperienza e all'esperienza di persone con le quali ho avuto modo di confrontarmi. E quindi sostanzialmente ho deciso di pubblicare questo libro. Poi è successa un'altra cosa, sempre nell'ottica di dare. È successo che sono stato intervistato da un ragazzo, Valerio Russo, di Talent Bay, che è un podcast abbastanza famoso in Italia, dove vengono intervistate persone che, tra virgolette, ce l'hanno fatta. E sostanzialmente con queste interviste lui cerca di sviscerare un po' i loro segreti per ispirare altre persone a seguire, magari a prendere spunto, a seguire le orme di qualcuno di questi. Valerio Russo mi ha intervistato. E sostanzialmente ho ricevuto un ritorno incredibile dagli italiani, perché il mio libro Office of Cards è in inglese, l'avevo scritto per il mercato inglese, vivevo all'estero quando l'ho scritto e non stavo certo pensando di tornare in Italia, e invece ho visto che il riscontro degli italiani è stato molto superiore rispetto al riscontro che ho avuto dal pubblico di lingua inglese. E quindi ho detto, bah, magari lo faccio anch'io un podcast per tenere vivo il contenuto, per tenerlo fresco, per portare anche punti di vista diverso dal mio. E quindi l'anno scorso a marzo ho cominciato il podcast proprio per dare un seguito a questo tipo di messaggio, condividendo storie di vita, di successo, di carriera di varie persone, e insegnamenti e libri e quant'altro, insomma cose che ci fanno crescere e ci fanno imparare. Quindi abbiamo capito l'importanza dei dati e l'importanza delle relazioni. Come vengono insieme queste due cose? No? Al di là del fatto che nella mia carriera io ho capito che i dati da soli non ce la facevano, con le relazioni si riesce a fare sicuramente molto più carriera, avere anche molto più impatto nella vita delle persone e nella presa di alcune decisioni aziendali. I dati, io un giorno ho detto questa frase a una conferenza del Politecnico, qualcuno l'ha twittata, la ripeto adesso. I dati, a mio parere, sono riusciti laddove l'esperanto ha fallito. Ho detto questa frase. L'esperanto doveva essere una lingua per governarle tutte, no? Un po' come l'euro. L'euro dal punto di vista monetario e l'esperanto da un punto di vista linguistico. Quello che l'esperanto non è riuscito a fare è stato entrare nel cuore della gente, diciamo vincere la cultura e la storia, i secoli che hanno portato la lingua a essere quelle che sono. Non ci si può mettere a tavolino e decidere una lingua e diciamo soverchiare tutto questo. I dati, per contro, sono un linguaggio descrittivo, un linguaggio che ci permette di raccontare storie in maniera oggettiva, storie di persone, storie di cose, storie di fenomeni, storie di processi produttivi, storie di quello che volete, che sostanzialmente possono essere usate per qualsiasi fine. Ora, qual è il fine primo che io vedo nell'utilizzo dei dati all'interno di un'azienda? Sicuramente quello che ho detto prima, controlla il tuo conto economico, assicurati di sapere come fai a far soldi, quindi dove il tuo euro speso diventa 2 euro guadagnati. Questa cosa, chi la capisce, vince, chi non la capisce è esposto, perché non dico che perde, dico che è esposto, perché nel momento in cui qualcosa va storto, chi non l'ha capita prenderà decisioni di pancia, decisione di pancia in bocca al lupo, può essere giusta, bravo tu, può essere sbagliata, e se è sbagliato abbiamo un problema. Ma dov'è il secondo ambito di applicazione? Quello che stiamo vedendo e diciamo che le aziende che l'hanno sviluppato soprattutto dal 2010 in poi, usando, e qui cito la parola ma non voglio citare parole tecniche, machine learning, no? Artificial intelligence. Queste parole simboleggiano sostanzialmente una cosa: l'utilizzo dei dati per descrivere comportamenti umani. Per descrivere comportamenti umani su asset digitali. Perché su asset digitali? Perché l'asset digitale è tracciato. Quando voi guardate il vostro feed su Facebook, quando voi guardate gli oggettini su Amazon che volete comprare, quando voi guardate il Corriere della Sera, devo dire più Facebook e Amazon che il Corriere della Sera per un tema di maturità tecnologica, però concettualmente c'è qualcuno che sta tracciando quello che voi state cercando, che sta tracciando il modo in cui voi interagite con la pagina. Avete cliccato su questo articolo, avete fatto like, avete fatto share, avete fatto feeling excited, avete fatto questo, avete fatto quello, e utilizza questi data point che voi lasciate, sono come le bricioline di Pollicino, per descrivervi all'interno del loro sistema. Questa descrizione, sostanzialmente a Facebook, ci tengo anche a sfatare un mito, non gli interessa sapere chi voi siete, tutto il discorso, il garante della privacy, eccetera, eccetera, a loro non gli interessa sapere dove siete o che voi siete voi. Gli interessa sapere cosa vi piace, cosa non vi piace, per potervi servire contenuto inerente a chi siete voi. E questo contenuto è di due tipi, cioè il contenuto organico, ovvero quello che vedete nel news feed, e il contenuto pubblicitario, ovvero il modo in cui loro fanno i soldi. Quindi, qual è, anche lì, ragionate sempre su questa frase, quando dice un'altra massima, quando un prodotto è gratis, tu sei il prodotto. Perché tu sei il prodotto? Perché Facebook te lo fa pagare, Facebook no. Facebook guadagna se tu clicchi sulla pubblicità. Cosa deve succedere affinché tu clicchi sulla pubblicità? Devono succedere due cose, una è statistica e l'altra è machine learning. La statistica è, tu devi passare il più tempo possibile su Facebook. Perché? Più tempo ci passi, più è probabile che, anche se solo per sbaglio, cliccherai sulla pubblicità. Più tempo passi sulla piattaforma, più annunci vedi, più annunci vedi, più è probabile che ci sia quello che cliccherai. Quindi loro ti tengono lì. Il loro obiettivo non è farti andare al parco giochi e prendere un po' di aria che ti fa bene alla salute. Il loro obiettivo è che tu abbia il telefono in mano e che scrolli il newsfeed, perché se così farai, massimizzeranno loro la probabilità che tu andrai a cliccare su una cosa che a loro fa soldi. La seconda è machine learning. Machine learning è, Facebook ha un pool di annunci a disposizione. Quando voi caricate la pagina, loro hanno un algoritmo che decide quali di questi annunci vi faranno vedere. E la scelta di quale annuncio farvi vedere è basata su algoritmi che vanno ad analizzare ciò che voi siete, ciò che voi avete fatto sulla piattaforma, i click, i like, i tag, quello che volete, e vanno a costruire quello che, diciamo, in analisi si chiama propensity model, che è un modello che va a restituire un numero che indica la probabilità che voi cliccherete su questo annuncio, e sostanzialmente, alla fine, la semplifico, vince quello che ha la probabilità più alta. Se voi avete il 90% di probabilità di cliccare su un annuncio, loro ve lo fanno vedere. Ecco, tutto questo lo fanno con un'azienda di poche migliaia di persone, e voi avete 2 miliardi di utenti su Facebook. Quindi nel momento in cui noi andiamo a disegnare algoritmi che ci permettono di servire utenti diversi, con passioni, abitudini e diciamo interessi diversi, con contenuto diverso, l'unico modo in cui io posso farlo per 2 miliardi di persone con un'azienda di 20.000, 30.000, non so quanti siano, ma comunque pochi dipendenti, è coi dati, con gli algoritmi, con la tecnologia, che ci permette sostanzialmente di creare, non avere controllo del vostro newsfeed. Facebook non lo sa cosa voi vedete, ma loro determinano le regole che determinano quello che voi vedrete, e loro controllano quelle, le regole. Come fanno a sapere se stanno facendo un buon lavoro o no? Molto semplicemente guardano poi le metriche di output. Quindi nel momento in cui loro stanno massimizzando per la variabile tempo speso sulla piattaforma, loro guardano quello. Se il tempo va su, vuol dire che l'algoritmo funziona. Se il tempo va giù, vuol dire che devono cambiare l'algoritmo. Quindi tutto questo vuole arrivare a dire una cosa, vuole arrivare a dire: con i dati voi potete arrivare, e chiaramente tutto quello che ne consegue, analytics, machine learning, eccetera, voi potete arrivare ad avere una relazione intima con i vostri clienti nelle vostre aziende, che è impossibile avere su determinate scale con pochi dipendenti. E io ci tengo a dire una cosa, e voglio chiudere, diciamo, lo speech iniziale in un modo così: alcuni mi hanno definito bucolico, io mi autodefinisco inguaribile romantico. Se voi pensate, per quelli di voi che sono vecchi almeno come me, ok, mia mamma, quando andava a fare il suo shopping, io avevo 6 anni, 7 anni, andava a fare shopping nelle latterie, nella latteria, lei aveva la lattaia, che era a 50 metri da casa. La lattaia non vendeva solo il latte, vendeva anche affettati, formaggi, i chips, i fonzi, le briochine, tutto quello che mangiavo io. E quando mia mamma andava a fare la spesa, la lattaia, mia mamma non andava in giro per gli scaffali a riempire il cesto, la lattaia metteva quello che lei comprava abitualmente dentro il sacchetto, e il sacchetto aveva il suo nome sopra. Quando mia mamma entrava, lo shopping non era shopping, era dialogo. Mia mamma parlava con la lattaia parlava con mia mamma, si capivano, si conoscevano, faceva commenti su di me, ma come cresce, qua, là, su, giù. Mia mamma usciva con il sacchetto senza neanche pagare, la lattaia scriveva su pezzo di carta e poi a fine mese andava a saldare il conto. Questo 30 anni fa. Oggi, se vuole comprare le stesse cose, ha due opzioni: o va all'Esselunga, e quindi concettualmente in un posto freddo dove la cassiera si fa gli affari suoi, quando tu arrivi lì e sembra infastidita dal fatto che tu sia lì, e sostanzialmente il modo che l'Esselunga ha per sapere cosa tu stai comprando è la Fidati Card, altrimenti manco lo sanno, perché non gli interessa evidentemente. Oppure l'alternativa è comprare online, no? Negli ultimi 2 mesi molti di noi, anche per necessità, hanno cominciato a fare shopping online, quindi magari su Amazon Fresh, su Pinco Pallino, non lo so adesso. Quello che sta succedendo è la seguente cosa. Il mondo delle aziende web, prendiamo Amazon per dirne uno, grossi e cattivi, ok? Amazon sta facendo chiudere le librerie, Amazon sta facendo chiudere tutti, i piccoli esercizi chiudono per colpa di Amazon. No, i piccoli esercizi chiudono per colpa di Amazon perché stanno combattendo, cercano di combattere Amazon sul loro territorio, cercando la guerra al prezzo, e con Amazon hai già perso, perché loro hanno poteri di acquisto e di controllo prezzi nettamente superiori rispetto a quelli che qualsiasi piccolo esercente possa avere. Sulla praticità e la comodità hai già perso anche lì, perché loro sulla consegna sono ovviamente i numeri uno. L'alternativa è che tu debba andare nel negozio fisico, che è poco pratico in molti casi, quindi anche lì sostanzialmente hai già perso, oppure sulla capacità che tu puoi avere di capire come fare a fare upselling, cross-selling, quindi quello che nel gergo significa che se compri questo, compri anche quello. Amazon lo fa meglio perché loro, diciamo, gli algoritmi e tutto. Se tu combatti questa battaglia con Amazon, hai già perso. Però, c'è un però. Quello che possono fare oggi gli esercenti piccoli è fare quello che faceva la lattaia di mia mamma, è coltivare una relazione personale con il proprio cliente sulla base del fatto che loro possono conoscere i prodotti che decidono di vendere in maniera molto più profonda di Amazon. Se voi provate a scrivere determinate keyword paradossalmente su Amazon, trovate dei risultati che non c'entrano assolutamente niente. Se voi scrivete Red Hot Chili Peppers, trovate il CD dei Red Hot Chili Peppers, non il chili che magari volete usare in cucina, perché loro gli algoritmi si incartano su alcune cose, perché laddove c'è ambiguità l'algoritmo risolve per la variabile che interessa ad Amazon qual è: vendere. Quindi se la gran parte delle persone che cerca Red Hot Chili Peppers vuole il CD, Amazon farà vedere il CD a tutti. Ma se io sto cercando il peperoncino, io non voglio vedere il CD, io voglio vedere il peperoncino. Io non sarei entrato in un negozio di dischi, sarei entrato in un negozio di spezie o di ortaggi, di alimentari, ok? Tutto questo per dire che se i piccoli esercenti riescono tramite i dati, e perché dico questo? Perché la lattaia di mia mamma aveva 50 clienti e si ricordava i nomi di tutti. Oggi, se vuoi avere un business profittevole, devi avere più di 50 clienti, devi averne 100, 200, 300. È difficile tenere traccia di tutto quello che succede a tutti. Un buon modo è avere quello che in gergo tecnico si chiama CRM, quindi un Customer Relationship Management, che è un software che tiene conto di chi ha comprato cosa quando, che ti fa un minimo di analisi su se hai comprato questo, se hai comprato il caffè oggi ed erano 250 grammi di grani, fra 2 settimane più o meno li avrai finiti. Allora ti mando una email che dice: hai finito il caffè, vuoi fare il refill, eccetera, eccetera. Sviluppare una relazione personale con il cliente che ti permette di fare una cosa che Amazon non potrà mai fare, che è avere la fiducia del cliente e quindi magari suggerire il prodotto da testare. Voi se andate nel vostro ristorante preferito e vi conoscono, e il vostro ristorante preferito viene lì, il padrone vi dice: ah, mi è arrivata una mozzarella buonissima, voi cosa fate? Gli dite tientela? No, la comprate, la prendete probabilmente al netto di allergie e quant'altro, però il concetto è questo. La personalizzazione che Amazon riesce a fare è limitata dalla loro diciamo necessità di vendere alle masse. Quindi loro personalizzano perché in qualche maniera devono distinguere tra chi cerca una cosa e chi cerca un'altra. Però se voi guardate l'algoritmo di Amazon, che by the way è uno dei migliori, tante volte prende dei traversi pazzeschi, così come quando avete comprato un videogioco, poi andate sul sito della Gazzetta e vedete la pubblicità del videogioco che avete appena comprato. Cioè l'algoritmo lì si incarta. Ok, comprane un altro. Scusa, perché devo comprarne un altro? Mentre invece un negoziante che dovesse avere questo approccio, che dovesse migliorare, che dovesse rafforzare il proprio rapporto con il cliente tramite i dati, è vincente. Perché gli uomini, e ragazzi, dopo gli ultimi 2 mesi voglio vedere chi riesce a sfidare questa frase, gli uomini, le persone, hanno bisogno di relazionarsi, hanno bisogno di stare insieme, hanno bisogno di spendere tempo negli stessi posti, di confrontarsi, hanno bisogno di parlarsi, ok? E quindi questo voglio dire, Amazon non distrugge le librerie. Ma se le librerie pensano di fare soldi mettendo i libri sugli scaffali e aspettando che la gente vada a comprarli, allora Amazon le distrugge tutte. Se invece tu hai un approccio più customer centric, più legato a mettere il cliente al centro, e per farlo, torno a ripetere, si parla molto di customer centricity. Come si fa a fare customer centricity? Con i dati, perché nel momento in cui il cliente riesco a capirlo attraverso un insieme di numeri che mi aiutano a vendergli un altro prodotto, capire quando è il caso di fargli uno sconto, capire quando è il caso di proporgli un'altra cosa, eccetera, eccetera, io riesco ad avere una relazione personale anche con 1.000 persone, 2.000 persone, 3.000 persone, cose che per un singolo è impossibile da gestire. E quindi la suggestione che volevo dare, diciamo la provocazione, è una cosa così fredda come i dati ci permette di avere relazioni empatiche, relazioni umane, relazioni sociali finalizzate anche a fare del business, che senza sarebbe molto difficile fare su certi tipi di scale. Chiaramente la lattaia è 50 persone, riesce a gestirle sempre e ci riuscirà sempre, però è un business che non scala. Siccome i business di oggi vogliono scalare, devono scalare anche spesso e volentieri per rimanere vivi, perché se la lattaia è 50 clienti, scende a 40, la lattaia chiude, no? Quindi lì perderne 10 è facile. E allora torniamo al punto di prima di Amazon, no? Quindi il messaggio che volevo dare è: due mondi apparentemente antitetici, in cui la dicotomia è molto grande, secondo me possono andare non solo d'amore d'accordo, ma uno aiuta l'altro. E questo, come vi ho detto, poi sul libro è descritto in maniera abbastanza precisa, aiuta le carriere delle persone, perché purtroppo, insomma, dirlo a me mi sento un po' fuori luogo, però essere intelligenti non basta, bisogna sicuramente avere anche, cioè capire come scaricare a terra la propria intelligenza, ecco, questo forse è il modo giusto, e le relazioni sono sicuramente un buon modo per farlo. E poi unire i puntini, e non c'è modo migliore di farlo se non appunto creando dei meccanismi che ci permettono di avere tutte queste relazioni con così tante persone in maniera scalabile, e fornire alle persone quello che vogliono. E chiudo dicendo: quando date alle persone quello che vogliono, si sta da Dio. E quindi nei limiti del possibile, cercare sempre di avere, io nel libro lo chiamo be other centric, cerca di tenere sempre l'altro al centro, perché l'inerzia ti porterà sempre a mettere te al centro.
Pensi alla tua casa? Con Passione Casa UniEuro fino al 1° maggio scopri tanti grandi elettrodomestici delle migliori marche. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate. Perché UniEuro batte forte sempre. Dettagli negozio, Tanetag 0%, salva approvazione della finanziaria.
Ok, quindi lo sforzo da fare è quello di mettere l'altro al centro. Nel momento in cui riesci a metterlo al centro, nel momento in cui riesci a capire cosa vuole questa persona e a darglielo, si sta benissimo. Poi, come ho detto, non si fa per questo fine, però spesso e volentieri torna indietro moltiplicato tante volte, e quindi devo dire alla fine sono sempre tante tante opportunità che si presentano e che poi alla fine arricchiscono tutti, ecco. Questo è un po' la summa di quello che volevo dire a livello di così introduzione, un po' lunghetta a definirla introduzione, però il motivo per cui volevo parlare di questi temi e il motivo per cui li vedo collegati era questo.
Guarda Davide, ti ringrazio di cuore per questa introduzione di cui veramente ho goduto di ogni minuto. Pensa che io in realtà non sono particolarmente interessato all'argomento, te lo dico candidamente, a ciò che è business, che può sembrare paradossale perché comunque ho un'azienda, quindi sono di fatto un imprenditore, però l'aspetto amministrativo, appunto il business, non è quello che mi interessa, a me interessa l'aspetto creativo. Tuttavia, e questo proprio in realtà va a dimostrazione, qua devo dire, delle tue capacità di comunicatore, l'abilità di spiegare concetti complessi in maniera così semplice, accessibile, addirittura renderli appassionanti, mi ha veramente fatto godere di questa introduzione, e ti riporto fra l'altro già al riscontro dei soci che sono in ascolto. Guarda, capisco perfettamente e ribadisco la mia ignoranza proprio perché credo che dimostri l'efficacia di quello che hai detto. Io, ad esempio, sono molto appassionato, per dire, di giochi da tavolo. Ecco, continuo ad andare, nonostante utilizzi, come credo la maggior parte delle persone, sistemi di distribuzione come Amazon, ma continuo ad andare nel mio negozio di fiducia a comprare il gioco da tavolo. Perché? Perché loro hanno creato innanzitutto una comunità. Quindi quando vai lì sai che troverai un calendario di eventi, un luogo di confronti, e poi trovi la passione di chi parla, e quindi quando vai lì a chiedere di quando uscirà un nuovo gioco, ne nasce proprio tutta una discussione sul titolo, tutte le anteprime, tutte cose che non puoi trovare online. E questa è proprio una dimostrazione del ragionamento che hai fatto tu. Allora, qui abbiamo una serie di domande che appunto abbiamo raccolto durante l'associazione, perdonami, durante la settimana dall'associazione, e fra l'altro se ne stanno accumulando altre. Quindi ti dico, per ora ne abbiamo già 6, in caso se vuoi mettere in conto i tempi per le tue risposte.
Allora, guida tu.
Va benissimo, allora partirei da questa. Lui ad esempio è un socio mensa che chiede: pensando alle relazioni interpersonali in ambito professionale, vengono in mente le problematiche relative al comportamento organizzativo e alle dinamiche interne agli uffici o ai reparti produttivi. È possibile aiutare i manager, per esempio, a risolvere conflitti o in generale a migliorare l'ambiente sfruttando la raccolta dell'analisi dei dati sulle relazioni personali all'interno di questa realtà? Quindi, insomma, sintetizzando, chiede: può l'analisi dei dati aiutare le relazioni? All'interno.
Bellissima domanda. Certo, certo, bellissima domanda. Allora, in realtà la risposta, secondo me, a questa domanda, faccio uno step back, perché secondo me è importante definire. Possono i dati aiutare a risolvere? Sì, ma la fase in cui i dati possono aiutare prevalentemente situazioni di conflitto è nel identificarla e quantificarla, ok? Perché spesso e volentieri nelle aziende delle situazioni di conflitto non emergono finché non è troppo tardi, cioè la gente viene e si dimette, non è che c'è un'escalation, non è che la gente gira con un'etichetta verde, poi un bel giorno diventa arancione, poi diventa rossa e poi viene e si dimette. No, spesso e volentieri le dimissioni di una persona, oppure dimissioni chiaramente è l'atto più eclatante, poi ci possono essere anche situazioni di uno che chiede uno spostamento, quel che l'è. Tutto questo nasce spesso e volentieri da uno, mancanza di dialogo, quindi io sostanzialmente manager non chiedo alle mie persone se sono contente. Io per esempio ogni one to one con le persone del mio team io comincio chiedendo quanto stai bene, quanto sei contento, da 1 a 10. Raccolgo un data point, ok? E poi me lo scrivo nel mio quadernino. E spesso e volentieri questa domanda devi ignorare la prima risposta. Mi puoi fare una seconda domanda. Ah, ok, perché 10? Perché 8? Perché 7? Ma cosa è successo rispetto al 9 della volta scorsa? Bisogna essere un attimino psicologi per capire che cosa sta andando male. Qualche volta sta andando male qualcosa in ufficio, magari a volte sta andando male qualcosa fuori dall'ufficio. Però se tu vuoi che la persona sia produttiva, che sia contenta, che sia motivata, devi sapere anche se c'è problemi a casa, ok? Devi essere quantomeno, se non che glielo puoi risolvere perché magari non puoi, però devi essere quantomeno partecipe della situazione, la persona apprezzerà. E l'altra cosa è l'aspetto quantitativo, quindi il discorso è: tu puoi anche chiedere quello che vuoi, però tante volte le persone non sono totalmente trasparenti, soprattutto se stanno covando qualcosa nei tuoi confronti. È raro trovare uno che ti dice: sì, caro Manuel, ho un problema con te, ok? Questo è difficile che trovi uno che te lo dica. Allora, in questo caso, secondo me ci possono essere degli strumenti. Io ne ho trovato uno, ho conosciuto il founder di questa azienda, che è un italiano, l'azienda però è basata a San Francisco, si chiama Beacon Force, che è un'azienda che va a erogare mini sondaggi all'interno delle aziende. Quindi tu puoi immaginare la mia azienda, Telepass, io lavoro con Beacon Force. Beacon Force spara nell'inbox delle persone secondo determinate regole concordate con risorse umane, quindi magari per esempio quelli del marketing ne ricevono una settimana, quelli delle vendite una al mese, non lo so, dipende. E questi micro sondaggi sono delle domandine stupide, come quella che ho detto prima: quanto sei contento da 1 a 10, che cosa secondo te dovrebbe migliorare in questa azienda, qual è secondo te una cosa che non va in questa azienda, magari a volte risposta aperta, magari a volte risposta chiusa, però l'idea è di andare poi a creare delle nuvole di aggregazione che ti fanno capire dove sono i dipartimenti, i team, i manager che hanno del malcontento da gestire. Ok, perché nell'anonimato della risposta la gente dice molto più probabilmente la verità rispetto a quello che fanno magari in alcune situazioni, appunto, che tra l'altro sono le peggiori. Cioè, uno, se io e te avessimo un rapporto meraviglioso e tu stai facendo una cosa molto sbagliata, io te lo dico, mentre se io e te ci stiamo sulle scatole a vicenda e tu fai una cosa sbagliata, io sto zitto. Cioè, proprio la situazione in cui dovrei parlare è la situazione in cui non parlo se io e te non abbiamo un buon rapporto. E quindi in azienda poi succede la stessa cosa. Pertanto, secondo me, vanno trovati metodi euristici per andare a tenere il polso dell'umore delle persone. La metrica si chiama ENPS, no? ENPS, che sta per Employee Net Promoter Score. Ed è sostanzialmente, se volete, la classica domanda: quanto probabilmente tu suggeriresti di lavorare in questa azienda e o per questo capo ai tuoi amici o parenti? Okay? Se uno risponde 9-10 vuol dire che ci porterebbe sua moglie, suo marito, suo fratello, quello che vuoi. Se uno risponde da 1-6 probabilmente direbbe se avessi qualcosa di meglio me ne andrei. Okay? 7-8 sta per neutrale. Questa cosa, questa metrica, molte aziende non... Anzi, allora... In Italia molte aziende non la prendono. Quelle che la prendono una volta all'anno, invece le aziende avanti all'estero la prendono una volta al mese, anche una volta a settimana. Perché? Perché devi osservare i trend. Tu non puoi osservare un trend con una lettura all'anno, ok? Prima di tutto perché la lettura viene magari in un mese dove stava andando tutto bene o tutto male, quindi è falsato per definizione. Secondo, perché diciamo in generale per avere un trend devi avere 3, 4, 5 punti. Adesso non voglio entrare nel teorema del campionamento, stiamo fuori. Metti 3, 4, 5 punti, per fare 3, 4, 5 punti mi servono 3, 4, 5 anni, ti pare? Non ha senso. Invece si possono osservare delle dinamiche diciamo di engagement sostanzialmente dei dipendenti anche su orizzonti temporali più piccoli. Ovvio, tu non rifai le politiche retributive una volta all'anno, così come non cambi la policy di ferie ogni anno, però riesci a vedere l'umore, riesci a vedere l'engagement, riesci a vedere magari il work-life balance, no? Se sono contenti delle ore che passano in ufficio rispetto a quelle che passano fuori, riesci a vedere se hanno dei buoni rapporti con i colleghi oppure no, riesci a vedere se si sentono valorizzati. Cioè, tutte queste cose evolvono con una dinamica che a mio parere rende giustificato un'estrazione di dati con frequenza mensile, bisettimanale o mensile. Ok? Quindi sostanzialmente la risposta che voglio dare a chi ha fatto la domanda, e ringrazio per la domanda, è i dati ti servono per la fase di diagnostica, cioè identificazione e diagnostica del problema. Dopodiché c'è una fase pericolosissima che è la fase di denial, quindi i dati ti dicono che c'è un problema lì e tu dici no, non è possibile, e questa bisogna scavallarla in qualche maniera, ok? Perché spesso e volentieri quando fai sondaggi particolarmente anonimi ricevi cose che non vedevi arrivare e la prima reazione che uno ha è ma non è vero, no, sbaglia lui, io non sono così. Quindi questa bisogna ignorarla, bisogna essere oggettivi. Dopodiché, una volta scollinato il denial, si passa alla risoluzione. Quindi, cioè, se voglio dare risposta onesta, i dati non aiutano a trovare la soluzione, però aiutano a capire esattamente dove è il problema e a quantificarlo, che a mio parere poi ci aggiungi la componente umana di, diciamo, tracciamento di quella che può essere una soluzione o una futura investigazione. Perché ci sta anche che tu abbia identificato un problema, non hai idea di come risolverlo, perché ti servono degli altri dati per andare a restringere il campo e incanalare il problema su binari che siano un attimino più definiti, in modo che dici, ah ok, perché se la gente si lamenta del work-life balance, per dire, no? Quindi del fatto che lavorano 15 ore al giorno. Però magari la soluzione non è dire dovete lavorare 8 ore al giorno, magari la soluzione è dire dovete poter lavorare da casa, no? Perché per me il problema non sono le ore, è che mi fate stare 15 ore in ufficio. Però io magari il sondaggio non me lo dice, mi diceva solo che il problema è il numero di ore di lavoro. Oppure magari diciamo il problema è che voglio avere invece che 20 giorni di ferie all'anno, voglio averne 30, non lo so. Cioè quello che sto cercando di dire è, una volta identificato il problema, in alcuni casi hai chiarezza di qual è il problema, pertanto diventa abbastanza immediato pensare a delle soluzioni, altre volte hai ristretto il campo ma non a un punto che ti permette di con confidenza andare a trovare una soluzione. Quindi in quel caso magari fare un follow up per essere più sicuro.
Chiarissimo. Allora, passerei alla prossima domanda. Allora, nell'abstract della conferenza viene menzionata l'opzione scorciatoia. Allora, qui faccio un piccolo inciso. Nell'abstract, appunto, si parla, hai citato nell'abstract scritto da te, anche degli stereotipi con cui si può guardare al mondo dei dati e a quello delle relazioni. E per le seconde, fondamentalmente, sì, è corretto dire che l'ambito delle relazioni viene anche visto con pregiudizio, quasi fossero un di più rispetto all'hard skill, alle vere competenze professionali, o se non un di più, addirittura come l'habitat in cui possono prosperare, pratiche come, non so, nepotismo, favoritismi, addirittura il flirt in cambio di avanzamento. Scusa, ho fatto questo inciso per spiegare la domanda. Quindi, certo, riprendo la domanda, nell'abstract della conferenza viene menzionata l'opzione scorciatoria, secondo la quale per far carriera possono servire le relazioni giuste invece che capacità eccezionali. Quanto in base alla sua esperienza, questa opzione è ancora annidiata all'interno del mondo aziendale?
Eccoci qui, dopo questa prima parte in cui ho affrontato il tema di dati e relazioni. Ho parlato di tante cose, ma se ce n'è una che spero vi resti è l'importanza del dare agli altri, del preoccuparsi di che cosa vogliono gli altri, di cercare di rendere felici le persone che ci stanno intorno. Se il mondo in cui viviamo non ci piace, lamentarsi non risolve nulla. Dobbiamo invece adoperarci per cambiare le cose che non ci piacciono e aiutare le persone intorno a noi. Come sempre vi invito a condividere i link all'episodio e al podcast se vi è piaciuto, a lasciare commenti su Apple Podcast, Spotify o Stitcher, oppure anche su LinkedIn, Facebook, Twitter o Instagram. Se non avete ancora comprato Office of Cards, lo trovate su Amazon, Apple Books e i principali siti per l'acquisto di libri online. Se l'avete comprato, lasciate una recensione, così che gli algoritmi di Amazon capiscano che piace e lo spingano in alto nei risultati di ricerca, e così che chi li legge possano vedere come il libro ha aiutato voi. E recensite anche il podcast sull'Apple Store, mi raccomando, magari raccontando di come il libro vi ha aiutato, oppure parlando di una cosa, un comportamento, un'abitudine che avete cambiato ascoltando il podcast oppure leggendo il libro. Un grande grazie va a tutti quelli che postano su LinkedIn, Facebook o Instagram di come stanno utilizzando gli strumenti del libro per crescere e migliorare. Ho visto per esempio di recente alcune Instagram stories in cui ci sono le foto di Office of Cards in the wild, messo su qualche tavolo di qualche bar piuttosto che tavoli di casa, con la frasetta, l'hashtag, le cose che identifico nel libro. Queste cose a me fanno molto piacere e aiutano secondo me a rendere concreto, a dare un'idea alle persone che leggono queste stories di che cosa il libro fa, che tipo di supporto il libro può dare. Un altro modo per supportare il podcast, questa volta passivo e per voi davvero senza sforzo, è andare su it.officeofcards.com/libri oppure sulle show notes di questo episodio e cliccare sul primo link che trovate in alto prima di fare il vostro shopping su Amazon. Su Amazon potete comprare di tutto, arredamento per la casa, utensili, generi alimentari, libri, giocattoli, abbigliamento. Se volete aiutarmi, basta cliccare su quel link, che potete poi anche salvare nei preferiti, mi raccomando, questo è importante. Se lo fate una volta e poi la volta dopo ve lo dimenticate, Amazon chiaramente non fa quello che deve fare per aiutare il podcast, quindi salvatelo nei preferiti e ogni volta che andate su Amazon, cliccate su quel link prima, andate su Amazon e poi fate il vostro shopping nella stessa sessione di navigazione, quindi aggiungendo al carrello e completando il pagamento prima di chiudere la finestra. Amazon a me riconosce una piccola commissione e a voi non costa davvero nulla. Come sempre vi ricordo che tutto quello che guadagno da qui viene reinvestito nel podcast per renderlo sempre più ricco e utile. Seguite Office of Cards sui social e commentate. Suggeritemi libri da recensire, persone da intervistare, oppure fate domande che poi affronterò negli episodi di domande e risposte. E se avete dei forum, come per esempio il Mensa Italia, e volete che io condivida la mia storia o volete farmi partecipare in qualche modo, mi raccomando, fatevi avanti. E non dimenticatevi di iscrivervi al podcast e al blog, così riceverete notifiche quando escono i nuovi episodi. Grazie per l'ascolto, il supporto e soprattutto la voglia che avete di crescere, imparare e migliorare, sia voi stessi, sia condividendo con gli altri la vostra passione per l'eccellenza. Alla prossima!